SMS 335-5634-296. Esattamente un anno fa, il 6 febbraio, moriva a Roma il sociologo e giornalista Gianni Grassi. Aveva 67 anni. Per 10 anni aveva convissuto con un tumore che poco a poco gli aveva invaso l'organismo. E proprio in questo momento, in questi minuti, a Roma, a Villa Ada, con una breve cerimonia, viene intitolata una piazza a suo nome, Largo Gianni Grassi. Nel febbraio del 2006 Grassi era stato nostro ospite qui a Radio Trescenza e in quell'occasione aveva raccontato con grande lucidità, con grande precisione le tappe della sua malattia e di come alla fine aveva deciso di convivere con il cancro, abbandonando chemioterapia e radioterapia e limitandosi a cure palliative. E aveva imbastito con i suoi medici, i suoi curanti li chiamava, un rapporto paritario di comunicazione e di relazione terapeutica. Un'esperienza straordinaria quella di Gianni Grassi, paziente oncologico terminale, che è stata raccontata in un documentario intitolato Intorno alle ultime cose. E abbiamo con noi in studio a Roma l'autrice di questo documentario, Francesca Catarci, regista Rai. Buongiorno Francesca Catarci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E con lei c'è anche Giuseppe Casale, medico e coordinatore sanitario dell'Hospice Antea di Roma, dove Gianni Grassi ha trascorso l'ultimo periodo della sua esistenza terrena. Dottor Casale, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, io però prima di dar voce ai nostri ospiti vorrei farvi sentire un brevissimo brano del documentario con la voce di Gianni Grassi.
Io penso, spero in questa situazione di riuscire a morire vivo. Come? Non premorto, non di arrivare premorto alla fine, ma di arrivarci vivo. Vivo, e questo secondo me per ora è una speranza che posso alimentare solo qua.
Vorrei morire da vivo, diceva Gianni Grassi, è un brano di questo documentario di Francesca Catarci. Francesca Catarci, perché ha voluto realizzare questo documentario e perché ha scelto due storie, tra cui quella appunto di Gianni Grassi?
E dunque, io prima di fare questo documentario ne avevo preparato un altro sui bambini piccoli, che si chiamava Ritratti da piccoli, che è andato in onda sempre su Rai 3. E, era girato in un asilo romano e in questo asilo, poche settimane prima che io iniziassi a girare, era morto un bambino di 4 anni nel suo letto di notte. E la cosa che mi ha molto colpito mentre giravo era che invece di, come dire, nascondere, di rimuovere appunto questo evento così potente, così doloroso anche per i bambini, gli insegnanti, le maestre, i maestri accoglievano continuamente le loro richieste di spiegazione, di consolazione, di così, di discutere di questa cosa, e il modo come i bambini ne parlavano era un modo assolutamente straordinario, perché c'era insieme una grande paura, un grande proprio terrore, no? di questo evento così sconosciuto, ma anche una grande leggerezza, un aspetto quasi surreale, un modo quasi surreale di affrontare questo tema, questo sentimento. E allora mi sono chiesta se fra gli adulti che fanno questa esperienza del sapere appunto che la morte li aspetta, e quindi soprattutto i malati terminali, se ci fossero delle persone che avessero mantenuto questa attitudine insieme grave e leggera come i bambini. E mi sembra che Gianni ben, come dire, è proprio un esempio di questa grande capacità, insomma, di essere nello stesso tempo seri, preoccupati, impauriti, e però anche leggeri, ironici, distaccati e con la grande voglia e la grande passione di vivere fino in fondo tutto il tempo che resta.
Senta, Francesca Catarci, nella nostra società edonistica e industrializzata, il tabù della morte, si dice, ha sostituito il tabù del sesso. Della morte non si vuole parlare, mentre una volta faceva parte dell'esistenza dell'uomo, anche perché si viveva di meno, tra l'altro. Oggi si fa finta che non esista, quindi diventa forse più difficile affrontarla, è vero?
È stato molto difficile trovare due persone che avessero disponibilità, diciamo, voglia di di raccontare questo tempo così speciale, perché è un tempo nello stesso tempo compresso e dilatato, è un tempo ovviamente unico della propria vita. Perché appunto quello che poi anche con i medici intorno, i pazienti, tutto il mondo che è intorno a un morente, in realtà il tabù, la rimozione regnano sovrani, cioè difficilmente si riesce a parlare di questo, difficilmente si riesce a narrare. E in realtà invece la narrazione è qualcosa di così importante, anche così terapeutico, questo lo dicono tutte le persone che lavorano in questo contesto, poter raccontare di sé, di come ci si sente, di che cosa si lascia alle spalle, di quanto si è realizzato, dei rimpianti, dei rimorsi, della necessità a volte di perdonare, o invece di non perdonare, di lasciare che i dolori e le ferite restino tali. Tutto questo, narrare questo è una cosa che davvero aiuta chi fa questo percorso. Quindi forse è proprio su questo che dobbiamo un po' riflettere, dobbiamo un po' lavorare. Noi abbiamo tutti, per esempio, le condoglianze, è una cosa che non crea a tutti noi, che era un rituale assolutamente condiviso da tutti, tutti erano abituati, no? Si andava a casa delle persone che erano in lutto, si abbracciava, si portava da mangiare, c'erano una serie di riti che adesso sono, fare le condoglianze per molte persone è diventato quasi impossibile, perché è una cosa disdicevole, è una cosa di imbarazzo, non si hanno più le parole.
Lei ha parlato di due testimonianze, oltre a quella di Gianni Grassi c'è un'altra testimonianza femminile che lei ha raccolto per questo suo documentario. Io vorrei anche ricordare che questo documentario verrà prossimamente trasmesso anche da Rai 3, mi pare che ancora non sia stato deciso quando, vero?
Sì, andrà in onda nella stagione, no, la data non c'è ancora, però andrà in onda in seconda serata durante la stagione di quest'anno. Sì.
Ecco, però io voglio ricordare, perlomeno i nostri ascoltatori che vivono a Roma, che il documentario verrà proiettato oggi pomeriggio alle 17 nella Sala della Pace alla provincia di Roma, in via 4 novembre 119A. E dicevo che c'è anche una seconda testimonianza in questo documentario, la testimonianza di una voce femminile, quella di Beatrice Taboga. Sentiamola.
Mi ricordo che un giorno mio padre stava morendo e c'è stato un momento in cui gli ho detto: non so più cosa fare, cosa posso fare? E lui mi ha detto: guarda e impara. Lì questa cosa che avevo intuito e che avevo imparato con Ostaseschi, che la cosa più importante è esserci e saper ascoltare, e che quasi sempre vicino a una persona che sta morendo non occorre dire nulla, ma semplicemente stare, e lì ho sentito che avevo imparato la lezione.
Ecco, questa seconda testimonianza ci serve anche per introdurre l'altro ospite che abbiamo in studio a Roma, che è il dottor Giuseppe Casale, medico e coordinatore sanitario dell'Hospice Antea di Roma, che si occupa in particolare di questa forma, possiamo dire, di accompagnamento di malati terminali verso i giorni estremi della loro esistenza. Giuseppe Casale, lei era il medico di Gianni Grassi. Gianni Grassi si definiva un paziente esigente, vero? E perché?
Sì, era un paziente esigente perché ci teneva molto a farsi considerare come persona e non come malattia o come contenitore di malattie. E purtroppo la medicina oggi, così con tutte le tecnologie, con tutti gli avanzamenti dal punto di vista scientifico, tendono sempre più a vedere l'uomo come qualcosa che contiene la malattia. Siamo sempre più portati, no, a curare il tumore di per sé e dimenticarci forse che intorno a questa malattia c'è una persona che pensa, che ragiona, che ha bisogno di raccontarsi, che ha i suoi affetti e che, come diceva prima Francesca, così ha bisogno anche di fare un po' il conto, no, con quello che è stata la sua vita passata. E lui era stato una persona eccezionale. Nel documentario, chi lo vedrà una persona che comunque, nonostante stesse sotto terapia farmacologica con morfina anche ad alte dosi, era perfettamente lucido, era vivo, partecipava. La stanza nel nostro hospice era diventato un laboratorio culturale, c'era di tutto tra suoi amici giornalisti, amici d'infanzia, amici con cui aveva condiviso la sua vita, e questo era molto bello, e quindi lui desiderava morire da vivo. Io con le cure palliative ribadisco sempre che abbiamo questa possibilità, no, di portare la persona a vivere bene fino all'ultimo minuto.
La interrompo un momento. Prego. Dottor Casale, voglio ricordare ai nostri ascoltatori, c'è ancora qualche minuto in cui possono inviarci il loro SMS al numero 335-5634-296. Giuseppe Casale, lei ha parlato di cure palliative, quindi terapia del dolore, quindi morfina. Il rapporto con la morfina non è stato sempre semplice nella comunità di medici, no? Però sta cambiando questo aspetto, questo approccio, questo ambiente culturale.
Sì, le cure palliative sono, cioè nell'ambito delle cure palliative c'è appunto la terapia del dolore, è una piccola parte delle cure palliative, perché con l'approccio si vanno a considerare tutti gli aspetti della persona dal punto di vista psicologico, spirituale, da non confondere con l'aspetto religioso. L'aspetto sociale, cioè una persona malata sta fuori dalla società. Il fatto della morfina, sì, purtroppo c'è una forte ignoranza su questo farmaco, ancora viene utilizzata pochissimo. C'è un tabù, perché è legato un pochino alla paura della tossicodipendenza, è legato al fatto che purtroppo nelle università non ci viene insegnato come utilizzarla al meglio, e quindi spesso si utilizzano farmaci che a volte sono anche più dannosi della morfina, o molto più dannosi, per lenire il dolore, e non ci si riesce, mentre con dei farmaci adatti, oggi come oggi, oserei dire che togliamo il dolore al 100% delle persone, che non è poco. Io considero sempre il dolore legato molto alla tortura. Il fatto di non curare il dolore a una persona malata significa quasi torturarlo. In Italia si parla di 180.000 malati terminali per anno. Sono curati bene dal punto di vista del dolore sì e no il 20% delle persone, quindi certo, forse dobbiamo fare qualche passo avanti.
Certo, perché c'è questo un po' questo problema dell'accanimento terapeutico da una parte, della paura di usare la parola eutanasia, anche vero?
Sì, diciamo che le cure palliative si insinuano, ma questo lo raccomanda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra proprio quello che è l'accanimento terapeutico e quello che è la cosiddetta eutanasia.
Sono una terza via in un certo senso?
È la via che praticamente è portata avanti da professionisti che abbiano una formazione specifica in questo campo, riescono ad evitare l'accanimento terapeutico, anche quella è una forma di tortura completamente inutile, perché non allunga assolutamente la vita, e evitano anche la richiesta di eutanasia, perché chi, le assicuro che chi sta bene, come stava Gianni Grassi, non richiede eutanasia, lo richiede chi è solo, chi è abbandonato, chi non è ascoltato, perché oggi come oggi nessuno si siede vicino a una persona che sta male ad ascoltarlo. Si registrano la pressione, il respiro, la temperatura, ma non si ascolta.
Una nostra ascoltatrice, Patrizia, ci chiede di ripetere il titolo del documentario e l'appuntamento per vederlo oggi. Lo faccio ben volentieri, un attimo soltanto che recupero i miei appunti. Ecco, il titolo è Intorno alle ultime cose di Francesca Catarci, verrà proiettato oggi pomeriggio alle 17 nella Sala della Pace, provincia di Roma, in via 4 novembre 119A, mi pare che duri circa 50 minuti. Giuseppe Casale, lei è coordinatore sanitario di questo Hospice Antea di Roma.
Sì.
Abbiamo ancora qualche minuto davanti a noi. Quanti pazienti in fase terminale voi avete finora accolto, e qual è un po' la filosofia che vi guida?
Sì, noi quest'anno festeggiamo i nostri primi 20 anni. Perché li festeggiamo, no? Noi ci occupiamo di pazienti in fase terminale, però come una maglietta che ci regalò proprio Gianni, su cui fu stampato, li seguiamo come? Con passione, entusiasmo, ascolto. E questa è la nostra filosofia, cioè avere degli operatori che sappiano gestire certe situazioni, che sappiano comunicare e che abbiano una preparazione medica e infermieristica di altissimo livello, perché noi vediamo pazienti di tutte le età. A tutt'oggi in 20 anni abbiamo visto oltre 11.000 persone morire, quindi sono tantissime. E vediamo persone di tutte le età, ripeto, quindi vediamo dai bambini ai giovani, alle persone anziane, con cui ci dobbiamo confrontare ogni giorno, saperli ascoltare e saper comunicare con loro, senza dimenticarci mai che intorno a loro c'è una famiglia. E quindi il nostro approccio, la nostra filosofia è proprio questa, cioè la passione e l'entusiasmo è di coinvolgere tutti e tutti insieme, raggiungere l'obiettivo che ci poniamo, quello di dare una qualità di vita la migliore possibile a tutte le persone che stanno in queste condizioni.
Ci sono arrivati parecchi sms in cui i nostri ascoltatori anche ci si riferiscono a dei casi privati, personali. C'è un'ascoltatrice, Patrizia, che ci chiede: mi farebbe piacere sapere se c'è qualche corso per diventare assistenti infermieri o sanitari ai malati terminali o volontari per l'assistenza. Dottor Casale.
Sì, noi sono anni che proprio uno degli scopi proprio dell'Antea è quello di promuovere le cure palliative, che sono ormai riconosciute anche a livello istituzionale. Abbiamo organizzato corsi, master universitari. Basta collegarsi al nostro sito che è www.antea.net e lì avranno tutte le informazioni.
Un altro scrittore ci dice, è arrivato in questo momento l'SMS: la morte è il più grande rimosso, cioè la più grande cosa rimossa nella nostra società. Parlarne così è fondamentale. E la ragione per cui abbiamo scelto di parlarne appunto così, con una regista, con un medico che lavorano, che hanno lavorato in prima battuta, in prima persona con i malati terminali. Quindi io ringrazio Francesca Catarci, ringrazio Giuseppe Casale per la loro testimonianza.
Grazie a voi.
Grazie.
E ringrazio naturalmente i nostri amici e colleghi, la nostra regista Costanza Confessori, i nostri redattori Luca Tancredi Barone e Marco Motta, alla console per la parte tecnica, a Roma Luciano Panici, a Trieste Sandro Gustini. Radio Trascienza è un programma di Rossella Panarese. Fabio Pagambi dà appuntamento a domani. Parleremo di uno scienziato fuori del comune in tutti i sensi, scomparso 10 anni or sono. Richard Feynman, premio Nobel, straordinario insegnante, fisico geniale e bizzarro. A domani. E intanto la linea passa ad Arturo Stalteri per i concerti del mattino.